Dunque, abbiamo la possibilità di tornare a occuparci di attori che hanno vissuto Trieste in maniera proprio viva. Mario Maranzano è uno di questi.
Sì, io sono senza nessun merito, sono nato qui e ci sono vissuto intensamente fino ai 24 anni, poi mi sono trasferito ma sono sempre tornato. E intanto io conosco e amo questa città che ho dedicato ad essa moltissime mie attività, sia artistiche che culturali in genere, insomma, no? Io ho scritto due libri che hanno, anzi, il terzo è in dirittura d'arrivo e hanno come ambiente la Trieste della mia infanzia, perché lo scrittore deve prima fare i conti con il suo passato personale per poter essere poi libero di parlare del presente e forse inventarsi un futuro. Ecco, perché c'è la mania dell'infanzia, ma è proprio vero che nasce tutto nel bambino. E quanto più si riesce a restarci bambini, tanto più si diventa adulti in maniera serena, io penso. Allora, naturalmente quando ho fatto cose nel mio mestiere che riguardassero Trieste, ho cercato sempre la via del dialetto o del semidialetto. La prima cosa che io ho fatto tanti anni fa, ma tantissimi, forse era nel 58 addirittura, l'ho fatta in una piazza di Civitavecchia che si chiama Piazza del Crocifisso. Ecco, e lì ho trattato un tema che ho trovato in una commedia che era il tema dell'emigrazione. Mi trovo adesso, a 72 anni, ad aver fatto insieme con mio fratello un documentario sugli emigranti triestini. Pensi lei come durano le cose. Benissimo. Allora voi volete parlare di Madobrie, Birbanti, no? Benissimo. Madobrie sono anche un'espressione del dialetto molto composita, perché è un dialetto che in realtà non esiste nella città. È un dialetto che i due autori, Mariano Fraguna e Lino Carpinteri, hanno ripescato nelle loro infanzie istriane e dalmate, nei loro ascendenti. Forse è una bellissima operazione letteraria, secondo me, perché è affascinante per il contenuto di storia paradossale che ha, e soprattutto per l'ambientazione cosmopolita di un mondo di marinai, no? Di mascalzoni, di bugiardoni, forse, di piccoli Ulisse. Che forse Ulisse è il più grande bugiardo che sia mai stato, no? Omero ha inventato con la poesia come si può dire, il grande strumento per raccontare balle, no? Che è tipico dei marinieri, no? Ecco, e io mi permetto questo gioco su Omero, che forse è uno dei più grandi poeti mai esistiti, ma per questo sicuramente giustificato nel raccontare balle, no? E questi marinieri raccontano queste storie bellissime, che questi qui hanno riesumato, altre le hanno ritrattate, altre sono anche magari barzellette che loro hanno raccontato attraverso questi dialetti in maniera stupenda. Questo spettacolo è un omaggio a loro, uno di loro non c'è più e l'omaggio se lo becca tutto, uno, il quale però non gli è andato bene, perché non ha capito, secondo me, che noi lo facciamo in un altro modo di come è stato fatto prima. Siamo tre attori, uno è uno di quelli che ha sempre fatto in teatro le Madobrie come Carpinteri desidera con spasimi. Due altri attori di largo respiro, come Omero Antonucci e io, che non l'abbiamo mai fatto. L'abbiamo fatto in una maniera nuova, con una specie di monologhi di vecchi che ricordano poco. Ma quello che ricordano è importante appunto come la loro infanzia. È un modo nuovo per raccontare e secondo me un autore tanto più è grande quanto più è raccontato in modo diverso. Se uno racconta sempre allo stesso modo non progredisce, non cammina nel tempo, secondo me, no? Beh, io sono molto soddisfatto dello spettacolo che produce una grandissima commozione ed è tutto da ridere, eh? Però secondo me, quando uno spettacolo produce sul pubblico la risata insieme a un brivido di commozione, ha fatto centro. E i triestini non sono facili, né all'uno né all'altro. Quando questo è avvenuto, in queste due sere l'abbiamo fatto, è stato per noi anche motivo di commozione vera. Io amo molto questa città, amo le mie amicizie fondamentali, che sono quelle che sono cominciate e poi hanno progredito nel mio cuore dal 1940. Quindi io ho amicizie di 60 anni.
Beh sì, purtroppo
62 anni. Bene, e noi ci incontriamo, ci raccontiamo, anche noi vecchi rimba, ci raccontiamo sempre le stesse cose e ridiamo sempre di tutte le maldobrie che noi abbiamo fatto da ragazzi, tante, perché allora si poteva fare, adesso non si può più perché il traffico comanda su tutto, ma noi eravamo signori delle strade, eh? E quindi potevamo fare di tutte le cose pazzesche. Sono venuti a vedere questa cosa e tutti mi hanno dato questo riscontro. Abbiamo avuto un momento di intensa commozione. Oh, ma ciò è triste! Non esiste tristezza in sé. La tristezza è sempre un rapporto con un suo, come si può dire, con un suo interlocutore diverso, che è la risata. Quindi pensiamo, Charlot era, faceva ridere, no? Sì.
Vabbè, certo,
beh, era tristissimo, eh? Totò personaggio, sì. Fa ridere da morire, e come uomo di una tristezza era, poverino, immane.
Ecco, intanto voglio dire, è quasi un delitto interrompere questo flusso di ricordi, perché è bellissimo che non ci sia bisogno neanche di fare delle domande, no? Quindi si va avanti veramente a ruota libera. Però io devo dirle innanzitutto che ovviamente conoscevo l'attore Mario Maranzana, e in questi giorni, prima di incontrarla, ho sentito dei triestini, ho capito che i triestini che vanno a teatro, non soltanto a teatro, hanno ognuno un ricordo di Mario Maranzana, e allora credo di farle piacere dicendole che c'è chi si ricorda di Maigret, che c'è chi si ricorda dell'Edipo Re con Gassman, e siamo intorno a 54-55, no? Delle sue regie, non delle regie importanti, insomma, no? Dell'affare d'Anton, dell'esperienza con Andrei Vaida, no? Fino addirittura a un film che per combinazione ho rivisto ieri sera, che è La Venere di Mario Bava.
Ah, era magnifico quello, era un bellissimo. Adesso sta andando in onda ogni domenica una trasmissione che si chiama Lo Zio d'America, dove io faccio un personaggio pazzesco, ma molto divertente, che è un emigrato russo in Italia, che parla in quello modo e così, sempre, ed è un personaggio veramente favoloso, è apparso nella prima puntata come presentato con due o tre pazzie, ma poi ne fa una dietro l'altra, insomma.
E allora la mia domanda era questa, anche abbastanza, appunto, una mole di esperienze Maranzana professionali così vaste, appunto, dicevamo, con un occhio di riguardo a Trieste, che è la sua città, però poi spaziando veramente dovunque, insomma, fino per parlare di cose recenti, prima delle Madobrie, questo spettacolo che ha avuto un grande successo l'altro anno in un altro teatro della città, con un cast, insomma, con quattro attori impareggiati, già vedi, da lei, Anna Proclema, Camino Bellei, Loretta Masero, per cui insomma il meglio del meglio, so che è andata benissimo, che è stata un'esperienza, che vi siete divertiti anche voi quattro, no?
Ci siamo, perché quando quattro vecchi non sono stupidi, perché non è che invecchiare stupidisce, si è già stupidi prima, se lo si è, vediamo, non sono stupidi, e fanno un lavoro che li diverte, stanno benissimo insieme, quanto da giovani non si può stare mai così bene, no? Certo. Ecco, siamo divertiti moltissimo, abbiamo giocato, ci siamo voluti bene, e ancora adesso abbiamo lo stesso rapporto che avevamo quando avevamo l'incontro quotidiano lassù, non ci siamo mai fatti dispetti, niente, perché ognuno aveva la sua grande respirazione di divo pazzo, insomma, no? Ecco, è una bella esperienza.
Appunto, Maranzana, il mio piccolo quesito era questo: lei è di una generazione, insomma, storica, nel senso, appunto, di attori che hanno fatto veramente ogni genere di esperienza. Le nomino due suoi coetanei, che sono Glauco Mauri e Giulio Bosetti, che avrà conosciuto
1930. Quindi anni 72.
E quindi la mia domanda è questa, io a volte, noi a volte durante le nostre interviste con sarcasmo diciamo, quando questi attori che abbiamo nominato, lei compreso, vedono i giovani attori che vanno a teatro insomma un po' claudicando, no? Che poi fanno, si disperdono, che poi fanno una fiction televisiva, si montano la testa e vanno a fare Amleto, no? Con un pizzico anche così di malizia, io le chiedo qual è la, in questo caso la vostra, ma anche ovviamente la sua impressione, insomma, vi dà un po' fastidio, insomma, visto che voi siete di quella generazione che sui testi ha sanguinato, insomma.
Noi siamo di quella generazione degli artigiani, e questi purtroppo non possono essere artigiani perché vivono nell'epoca del delirio industriale, che secondo me sta decadendo. Forse ritornerà un altro nuovo e interessante artigianato. Quindi a noi ci fanno una gran pena questi ragazzi. Io ho insegnato, ho messo in scena molte cose con dei giovani che dopo essere stati con un vecchio maestro di bottega, come possa essere io, oh, la felicità, il divertimento, ecco, non sanno più. Poverini, non è per loro una colpa, non è come dire maligna la cosa, non hanno altra soluzione, perché la scuola è interessante, ma la vera scuola è il palcoscenico, è lì dove si impara tutto, si impara ad essere quella cosa speciale che comunica, la si può avere di averla innata, ma la tecnica, ossia la cosa di bottega, si impara lì, ma si impara non tanto perché qualcuno te la caccia nella testa con la perforatrice, no, la senti, la copi, la usi, la rubi, ecco, questa capacità appunto di comunicare. E mi fanno una gran pena, e io vorrei poter avere negli ultimi anni della mia vita una bella bottegona dove tenere questi apprendisti, mettergli la pialla in mano e insegnare come si fanno i truccioli, capito? Uso un'espressione di falegname perché io sono figlio di falegname, e per me la bellezza maggiore dell'artigianato si trova nella falegnameria, vedi Pinocchio, insomma, no? Geppetto è un falegname che sogna di avere un figlio di legno. e io capisco sta cosa, perché io conosco i legni da profumo, hai capito? Ecco, ci ho passato l'infanzia, no? Così, ecco. Comunque, cosa potrei dire? Anche niente.
No, è stato esauriente ed è stato un incontro veramente bellissimo. Allora, proprio in chiusura, intanto grazie, siamo entrati in un mondo teatrale ricco, per cui ci sarà materia su cui riflettere. Si dice che ogni grande attore, Maranzana compreso, forse ha un sogno nel cassetto. Allora io le chiedo in chiusura e le auguro una buona permanenza nella sua città con questo spettacolo importante, e le chiedo se c'è qualcosa che ha cercato di fare che non le hanno lasciato fare persone.
Questo che ho detto poco fa, avere una bottega dove insegnare a fare i truccioli, questo piacerebbe molto, ma è molto difficile perché è appannaggio di gente che questo lavoro non lo sa fare, è mistero d'Italia sta roba, eh? Io ho insegnato al Piccolo Teatro di Milano, casualmente, perché mi trovavo lì, e Strelle mi ha detto, dai fuori con me, dai che il Mulico ha bisogno di gente come te. E ho messo in scena con i giovani uno spettacolo che aveva fatto lui, che era il Giardino dei Ciliegi, cieco. E lui ha sentito dirmi, che idea che c'è, meglio di me quasi, mi ha detto. E io dico, certo meglio di te, perché con lui parlavamo sempre in dialetto, perché certo. si vantava molto. Credo che sia sepolto qui, Giorgio Strelle. Sì, ha voluto.
So che è nato a Barcola, poi.
Sì, ma ha voluto essere sepolto qui. E ci siamo voluti bene anche per questa cosa qui, che ragazzi che davano per spacciati altri insegnanti, che non avrebbero potuto fare mai niente, hanno fatto questa cosa in maniera stupenda e hanno trovato tutti da lavorare, e io mi sento chiamare da tutte le parti d'Italia da questi ragazzi che lavorano in tutte le compagnie, e allora dico vale la pena avere una bottega.
Assolutamente,
è giusto,
ce lo sono alla fine.
Però non è finita.
Grazie, sì, appunto, facciamo una cosa importante, allora la facciamo dire a un nostro altro interlocutore.
Allora,
benissimo, perché anche questo è un progetto importante, quindi dal teatro passiamo a qualcosa di diverso, ma insomma il teatro ha anche delle forti attinenze con la realtà. Vi lascio la palla.
Allora, dunque, io sono più vecchio di 20 anni di questo mio fratello qua. Quindi io sono stato in un certo senso uomo di bottega, ma sono stato anch'io apprendista, perché io sono uomo di idee teatrali, l'uomo di idee di spettacolo. Lui è un uomo di idee di altro spettacolo, lui è un uomo di cinema. Quindi noi abbiamo riunito la mia vecchiezza e la sua gioventù e abbiamo fatto qualche cosa di mi è venuto fuori una cosa importante, perché la storia tragica di Trieste, nelle sue tre dominazioni che vanno dal 43 al 54, che hanno fatto di questa città, che era città di accoglienza, una città di emigranti. E noi cominciamo oggi pomeriggio a presentare la prima puntata, e adesso fate parlare mio fratello, e vi saluto, riverisco, spero di vedervi.
Grazie, personalmente. Grazie molto a Mario Maranzana. Adesso passiamo a Mario, che ci racconta un po' come è nato questo interessante, intenso progetto, chiamiamolo così, progetto nel senso viatico del termine, poi insomma ce ne spiega lui i dettagli.
Beh, questo è un progetto che è nato, prima di tutto bisogna dire che chi ci ha aiutato a portare avanti questo progetto sono stati prima di tutto il Ministro degli Esteri, che ha creduto in quest'idea di raccontare la storia di Trieste attraverso le testimonianze dei emigranti triestini che sono partiti e sono andati in Australia. Perché questo? Perché il testimone emigrato ha la capacità spesso di mantenere congelate, racchiuse nella sua memoria, i fatti a cui ha assistito, senza che questi poi vengano condizionati dal progredire della storia. Subito dopo il Ministro degli Esteri ci ha dato una mano la Regione Friuli Venezia Giulia, che anche lei ha dato un contributo, e poi è subentrata la RAI, l'Istituto Luce ci ha fornito molto dei materiali di repertorio praticamente gratuitamente, e quindi tutto questo è stato, diciamo, l'aspetto che non è secondario, l'aspetto materiale che ha consentito all'idea di germinare, di progredire e di andare avanti. Perché questo documentario? Perché tutti e due, sia io che mio fratello, siamo triestini. Ogni tanto qualcuno si pone degli interrogativi su questa storia di Trieste, che uno l'ha, da un punto di vista familiare, sempre recepita così a brandelli, a brani, come testimonianze più o meno indirette, poi viste da vari punti di vista. Crema ha cercato di abbordare questa storia nelle sue vicende più tragiche, che sono le vicende, diciamo, che vanno dal 43 al 54, suddivise nelle tre dominazioni che ci sono state, quella tedesca, quella slava e quella americana. Perché abbiamo voluto fare questo? Perché molte di queste vicende sono rimaste un poco in ombra, forse io penso non per una forma di omertà, ma perché tutto sommato alla fine certe cose, non dico che vanno dimenticate, però vanno meditate, metabolizzate e non rievocate per alimentare nuovamente quegli stessi elementi di contesa, di tensione che poi hanno generato quei fatti sanguinosi. Purtroppo la storia di Trieste è una storia complicata, molto difficile, noi ci abbiamo messo alcuni anni per poterla mettere in piedi, a parte per il riferimento materiale e repertorio, ma poi soprattutto perché Trieste è una città che non ha un'identità, Trieste è multiforme, e si potrebbe dire che ogni triestino ha una sua storia, un suo punto di vista e un suo modo di vedere un certo fenomeno storico. Quindi non si può fare una storia corale di 250.000 persone. Abbiamo cercato di raccogliere, appunto, prima di tutto le testimonianze delle persone che hanno visto, poi le testimonianze degli storici, poi le testimonianze cartacee, insomma, cercare di trovare un possibile punto di vista. Chiaramente ogni volta che si credeva di aver trovato una dimensione corretta, saltava fuori o un documento, o una testimonianza, o un personaggio, uno storico che cambiava, che sbandava, cambiava l'assetto. Quindi bisogna ricominciare ogni volta dall'inizio. A un certo punto abbiamo fatto una scelta, che è la scelta, secondo me, quella che noi non siamo degli storici, chiaramente, siamo delle persone che hanno voluto raccontare certi aspetti umani della città. Abbiamo fatto una scelta, che è quella, una scelta onesta, secondo me, di un autore, cioè quella di raccontare a un certo punto la storia dal nostro punto di vista, che comunque è un punto di vista persone che appartengono alla Trieste, diciamo, italiana, di tradizioni italiane, di una media borghesia, quindi chiaramente con un substrato culturale di un certo tipo, di uno che ha fatto un liceo classico. Quindi sono tutti aspetti che in qualche modo condizionano in ogni caso l'assunzione anche dei dati storici. Non è un fatto ideologico, è proprio un fatto di sensibilità che magari certe cose dà più preminenza, altre meno. Però abbiamo cercato di non farsi intrappolare dalla multiformità dell'interpretazione storica dei fatti di Trieste, ma bensì di cercare di tirare fuori l'aspetto umano, l'aspetto universale che sta in tutte le vicende storiche, poi tutte le vicende sono storiche. E questo è stato un po' il tentativo, non so se ci siamo riusciti, probabilmente molte cose daranno anche impulso a polemiche, perché chiaramente lo sappiamo, recentemente sono state queste polemiche di un'altra volta le foibe, la risiera, chi più, chi meno, morto in... come se 10 morti in più, 100 morti in più, 500 morti in più e meno cambiassero i fatti in sé della storia. Le cose sono accadute, poi se sono più o meno, insomma, secondo me è molto relativo, perché se facciamo una valutazione quantitativa di un fatto che invece è eminentemente qualitativo, cioè l'uccisione, la violenza, diventa, può essere pericoloso a un certo punto, quando la cosa diventa importante, quando c'è un milione di morti, 5, 20, non lo so, diventa ridicolo. Quello che io credo, che, ecco, quella è una cosa che voglio dire che è molto importante, che riscoprendo la storia di questa città in modo più approfondito di quello che potrebbe essere l'esperienza normale, è che è una città che ha un grande senso della misura, un grande senso della capacità di mediare, di non arrivare mai agli estremi. Perché io dico questo? Perché in circostanze analoghe a quelle di Trieste, in altri luoghi, ci sono state violenze, faide, che sono durate e che hanno avuto delle entità molto ma molto maggiori. Quindi probabilmente nel triestino c'è una forma, una capacità culturale di non cadere esageratamente in situazioni di estreme, cioè l'estremo a Trieste non trova facilmente albergo. Forse perché è una città mercantile, e la città mercantile, nel mercante, la virtù del mercante è quella di mediare, di fare mediazioni, quindi di stare nel mezzo, quindi di sentire le ragioni dell'uno e le ragioni dell'altro e trovare una via d'uscita. E in qualche modo io penso che Trieste questo ce l'abbia avuto.
Posso inserirmi, mi scusi, se mi permette una postilla, Maranzana. Io penso anche questo, che... purtroppo bisogna dirlo, mai come in momenti storici, questo discorso si inserisce in un momento storico, ecco, la metto in questa chiave, che è inutile negarlo, no? È terribile, terrificante, in cui proprio si parla, abbiamo sulla pelle, oltre che negli occhi, un discorso sull'identità. Ecco, allora voi, lei in questo caso in primo piano, portando avanti questa indagine, si è posto anche questo quesito, detto, beh, in effetti stiamo parlando di qualcosa che riguarda Trieste, riguarda la storia di Trieste, che però possiamo in realtà geograficamente anche ascrivere a quello che succede, che è successo poco fa e che sta continuando di cui continuiamo a sentire i danni, insomma, in qualche modo.
Sì, quello sicuramente. Io però penso che Trieste dovrebbe essere studiato di più storicamente, proprio per verificare quali sono i meccanismi che ha consentito a questa città di non cadere, come sono successo altrove, anche qui vicino, in situazioni di estrema violenza. Secondo me c'è una, come si può dire, Trieste può essere un esempio per scoprire il modo di mettere insieme i contendenti. Qui potevano succedere delle stragi spaventose, ma se noi pensiamo a quando ci sono stati i famosi morti in novembre del 53, c'è stato il funerale delle vittime, che c'erano 150.000 persone che hanno partecipato al funerale, nel momento di grande tensione, che c'erano i carri armati di Tito che stavano al di là del confine, i carri armati italiani che stavano a Monfalcone, quindi era un momento che poteva succedere di tutto. 150.000 persone ad un funerale di vittime, diciamo, chiamiamole patriottiche, molti erano anche di estrema destra, però insomma vittime cosiddette italiane, non è successo niente, non c'era la polizia, perché De Castro aveva detto a Winterton, al governatore del governo militare alleato, che l'unica cosa che doveva fare è non far uscire la polizia civile, perché è stata la causa di morte. Quindi la città era totalmente in mano ai cittadini e non è successo niente. Poteva benissimo darsi che i componenti della minoranza slovena, eccetera, potevano tirare le bombe, si poteva succedere di tutto come, diciamo, provocazione. E invece tutto questo non è successo, quindi vuol dire che in qualche modo sono scattati più volte dei meccanismi di autoprotezione, di non superare di un certo livello quello che può essere E questo secondo me è importante, è una nota di civiltà che secondo me va evidenziata e va messa più al di là di quelli che sono poi il contendere delle parti, perché poi io credo che poi questo contendere delle parti appartenga comunque sempre a una minoranza, da una parte e dall'altra. Non credo che il tessuto della città, il tessuto globale, che poi è un tessuto multiforme, che ci sono tutte le etnie, tutte le razze, tutte le culture, lo sappiamo benissimo, in realtà partecipi in modo attivo a questo tipo di diatriba, che poi molte volte queste diatribe sono ad uso politico del momento, insomma, no? si pesca nel passato per trovare degli elementi per in qualche modo governare delle situazioni politiche, che è legittimo, però che alla fine tutto sommato non chiarifica il passato. Per questo dico, secondo me è importante parlare del passato, discuterne, proprio perché dal passato trovare fuori gli elementi, gli strumenti che non consentono più che si verifichino con le cose che sono successe nel passato. C'è un intervento di Mario Cecovini, l'ex sindaco di Trieste, che dice che la storia non insegna, in realtà la storia non insegna niente, perché l'uomo ripete sempre gli stessi errori. Forse qui a Trieste potrebbe darsi che magari la storia qualcosa può insegnare, e che non si cade più nello stesso errore, insomma, o comunque si cerca di, anche perché ormai è comunità europea, è tutto allargato, è un altro paese, eccetera eccetera.
Maganzana, io la ringrazio e naturalmente auguro che questo lavoro abbia la visibilità che merita.
Speriamo che non ci lincino, soprattutto.
Grazie, buon lavoro.